Fifth Avenue. In diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Hold your breath. Make a wish. Count to three.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination.
Sono indecisa se soffiarmi il naso per il raffreddore o commuovermi un
pochino. Lo sapevo!
Il musical che entra nelle nostre frequenze mi... Grazie Elsa!
Vero, io regalo così delle perle, perché insomma, quando ho ripescato dalla mia memoria questa canzone, mi sono commossa da sola e ho detto non posso che condividerla con la mia socia.
Ma com'è che ti è tornata in mente?
Allora, per un motivo molto commerciale. Adesso lo racconto.
Ah, intanto benvenuti.
Benvenuti su Fifth Avenue. Ed è World of Pure Imagination, è sì. Fifth Avenue. Perché ha tutto un senso, ovviamente. Ok. Stavo guardando la televisione, cioè il telegiornale. In realtà parte una pubblicità e io sento la metà di questo intro. Proprio solo le prime tre battute dico... No. No, ma è Willy Wonka. È la fabbrica di cioccolato!
E io il cioccolato lo amo!
Sì! Però stiamo parlando della versione originale.
Originale, ma certo.
Quindi no, la
sono
più bella.
Stati fatti dei remake che sinceramente non mi hanno convinto. Quindi sì.
C'è lui che balla e infilza un fungo, beve una tazzina che in realtà è la corolla di un fiore, insomma.
Grazie!
È tanto bella questa canzone.
Bene, vi state commuovendo anche voi.
Che però dalla regia, intanto salutiamo il nostro regista Marco Camilli. Iron Camilli. Quando sono arrivata quest'oggi gli ho detto, oh, c'ho una sigletta, Marco. E lui mi ha detto, oh, ma guarda che questa qua, non è mica la versione originale, Niente, mi ha distrutto un mito. Ricordami, Marco, please, let me entertain you. E ricordami il vero, il primo che ha cantato questa canzone e la scritta, che è Lou Rawls. È diverso, ovviamente. Il testo è uguale, ma è un po' più jazz come genere.
Grazie, Marco Camilli.
Ma veramente, guarda che neanche la Rai, neanche la Rai 2
ce l'hanno un cervello così.
Veramente, ci abbiamo un cervellone, come rischia tutto.
Grazie, grazie ragazzi, perché io la siletta non la conosco mai. Ci sono due cose che sono le sorprese del mercoledì pomeriggio per me. Alle ore 16:30, quando la Elsa Riccadonna si inventa un post meraviglioso su Facebook e spuntano fuori immagini vintage dove noi facciamo le peggio cose. E tutte molto, cioè sì, ecco, nel senso buono.
Legali.
Legali, assolutamente sì, le peggio cose legali e che ci rappresentano tantissimo,
sì,
peraltro,
sì,
sono perfette, quindi... Se, cioè andatevele a vedere perché sono una più bella dell'altra. E poi la sigletta
che ha sempre un senso, devo dire.
Assolutamente sì. Grazie.
Ma prego.
Ci vuole tanta immaginazione in questo mondo.
Sì, anche perché dobbiamo fare una menzione d'onore alla nostra Valeria Dal Core, perché oggi si è sacrificata e immolata alla causa di Fifth Avenue, perché è super raffreddata, ma riuscirà a tenere le fila di queste due ore.
Ma in realtà il mio stato di salute sta migliorando rispetto alla scorsa settimana. La scorsa settimana ero molto più in difficoltà. L'unica difficoltà logistica che posso avere oggi è che farò delle pause. Prego anche il nostro Iron Camilli di abbassarmi puntualmente il microfono per soffiare.
Si deve soffiare il naso.
Il naso ogni praticamente.
Oh ragazzi, settimana scorsa
secondi.
Abbiamo parlato dei sederi che ballano. Se non anche si soffia il naso non succede.
È il minimo,
niente.
Credo che sia il minimo.
È il minimo sindacale che le possiamo concedere.
Mi piacerebbe vedere dei nasi sorridenti, ecco.
E su questa.
Ma arriveranno anche quelli.
Arriveranno anche quelli, visto che abbiamo iniziato con una sigla delle buone intenzioni del World Pure Imagination, parliamo di un social network diverso dal solito.
Sì,
si chiama IMSI ed è stato creato dagli ex di Twitter e Reddit, che punta a evitare le ostilità e rifiuta il modello pubblicitario dei suoi predecessori.
Allora, cioè, Nel senso,
sì,
ormai i social sono praticamente l'orto, nel senso che continuano a nascere rigogliosi gli insulti.
Sì, sì.
Cioè ormai è un continuo fiorire, è come un giardino
di violenza verbale.
Di violenza verbale. Cioè qualunque cosa uno dica è insultato. Sì. Cioè, io ne ho la io sono la prova vivente, chi mi segue lo sa, però in realtà ci sono moltissimi casi anche di, insomma, personaggi molto più conosciuti di me che vengono tartassati per il semplice fatto che esprimono un'opinione. Oltre, al di là del fatto che io sono per la libertà di espressione, a questo punto la mia idea di democrazia della parola sta facendo il giro e sta arrivando ad una all'idea invece che sia tutto altamente sopravvalutato, soprattutto la libertà di parola. Sì. Perché visto che tutti abbiamo democraticamente la possibilità di, tramite i social, dire qualcosa, i social che cosa fanno? Ci restituiscono questo terreno fertile e danno la possibilità a chiunque di sentirsi importante per quello che esprime.
Sì.
Non importa se il contenuto non esiste, è completamente deviato da bufale, credenze popolari, convinzioni campate per aria e la sola voglia di insultare. Non importa, l'importante è dire. E questa voglia di esserci, di dire, di commentare, sta portando il lato intelligente del web a tirare i remi in barca, oppure a dire: continuo a farlo, ma perdo la fiducia completa nell'umanità. A me succede questo.
Sì.
Ormai non me la prendo più se qualcuno mi insulta per l'idea che ho io di un fatto, di qualcosa che accade. Mi scivola come lo fa l'olio sull'acqua, l'immagine è la stessa, però perdo sempre un pochino più di fiducia nella potenza del dialogo, perché non c'è il dialogo. È stato da più parti e spesso anche ribadito che i commenti, ad esempio, sotto gli articoli e sui siti di informazione non arricchiscono di niente il tessuto culturale e il dibattito in questo paese.
Sì, poi la cosa curiosa, nel senso più, insomma, disperante del termine, è il fatto che tutto questo non si verificherebbe se fossimo al bar tutti insieme a berci un caffè e allora io ti dico in faccia la mia opinione. Anzi, cioè, tutto questo funziona perché sono i famosi che ci ha insegnato a Selvaggio Locarelli leoni da tastiera, che tutto è permesso.
Sì.
E in più mi fa anche riflettere,
poi li incontri in giro e o non ti salutano o ti fanno i sorrisoni.
Sì. Perché molto attuale anche l'ultimo video della canzone che è appena uscita di Moby, che racconta per immagini, ed è tostissimo veramente.
Sì.
Ma racconta, vi invito a vederlo, racconta per immagini quello che è l'era digitale che stiamo vivendo, nonostante noi non siamo dei nativi digitali, però forse lo siamo diventati di più, siamo più cannibali da questo punto di vista.
Sì.
E quindi è nato questo social network che secondo me morirà nel giro di pochissimo perché già il logo è talmente tenero e indifeso,
perché
questo
draghetto sulla gentilezza. Noi non siamo più abituati,
non siamo abituati alla
ad
gentilezza.
Essere gentili.
No. È attivo già da 6 mesi, ma in modalità solo su invito. Da questa settimana apre le porte agli utenti di internet questo IMSI. Entrare in un mondo dominato da Facebook, già ricco di numerose piattaforme, da Twitter, Instagram, Snapchat, che adesso sta portando i giovanissimi, perché Snapchat ha un target molto molto giovane. Potrebbe sembrare una follia, ma infatti lo è, e questa è la scommessa dei suoi fondatori. Sono tutti veterani di Reddit e Twitter, infatti, come vi abbiamo detto prima, e hanno creato questo IMSI.
Allora, il giro di finanziamenti ha portato 8 milioni di dollari nelle casse delle società, dimostrando che comunque una certa forma di fiducia c'è. Ma come farà però IMSI a evitare che si scatenino i cosiddetti flame, cioè le liti che si accendono sui social network? Dopo ci sono anche tanti termini tecnici, ci sono i fake, ci sono i troll, ci sono i flame, cioè flame.
Ci sono i deficienti.
Ci sono i deficienti, ecco. Diciamo che i troll sono quelli che lo fanno apposta per aizzare uno contro l'altro, per andare ad alimentare una teoria sconclusionata e quindi portarne altre, e non si capisce più chi è che la dice sul serio,
sì,
e chi la dice per
finta. Dove è partito tutto ciò?
Però è una bella presa in giro, perché poi alla fine in realtà ne escono delle analisi sociologiche molto interessanti. E poi ci sono i flame, appunto, queste liti, e chi ha l'obiettivo esattamente di arrivare e buttare, appunto accendere la fiamma della lite e qui da lì lasciare che divampi l'incendio. E quindi com'è possibile che tutto questo, che è già molto alimentato, che se andate a leggervi anche i commenti, per fare un esempio, perché lì credo che sia una vetrina pazzesca degli articoli che vengono condivisi su Facebook della Gazzetta di Mantova, capirete di che cosa stiamo parlando, se volete in pochi semplici passi capire come si muove. E mi raccontavano i colleghi della Gazzetta che quando c'è stato durante il Festival Letteratura lo sciopero della sì. Gazzetta, che è uno sciopero che ha fatto tutto il gruppo L'Espresso in favore dei colleghi, al di là delle motivazioni che insomma spingevano lo sciopero, senza sapere quali fossero le motivazioni, le decisioni sindacali, la posizione dei comitati di redazione, l'unica platea cattiva che si è spinta oltre con insulti che i giornalisti non sapevano nemmeno come gestire, perché erano completamente inaspettati, sono stati anche costretti a rimuoverli per netiquette, cioè proprio perché non rispettavano ed erano insomma illazioni, diffamanti, eccetera. L'unica platea è stata quella di Mantova, cioè su altre testate, Modena, Reggio, che hanno tutte testate che sapete fanno parte dello stesso gruppo di cui fa parte la Gazzetta di Mantova, Repubblica, L'Espresso, c'è stato un pochissimo ritorno. Migliaia e migliaia di persone hanno commentato e condiviso il comunicato del comitato di redazione, che aveva esposto le sue ragioni per cui, che insomma li spingeva a fare sciopero per un giorno, due giorni durante il Festival Letteratura, si sono trasformati in orde di insulti, anche cose che in realtà
che non c'entravano nulla,
che non
forse.
C'entravano nulla. Quindi ecco, tutto questo solo per aprire e chiudere una parentesi, fare una riflessione su quello che è il mondo d'oggi e su quale piano si stia spostando il dibattito, spesso proprio perché anche i grandi nomi della politica, della cultura, tra virgolette, del nostro paese, utilizzano questi social per comunicare e comunicarsi, prima ancora di farlo in un'intervista piuttosto che su un giornale, ed è lì che troviamo la vita di tutti. Ed è lì che ci sembra più facile interagire con tutti, molto più facile rispetto al face to face.
Sì,
al vecchio caro,
al vecchio
face,
caro
to face.
Face to face. Ma insomma,
quindi non so che vita possa avere,
non
ma
sappiamo.
Più che altro perché l'uso della gentilezza, così come l'uso delle belle notizie e della positività, si sta un po' disperdendo.
Sì, ed è anche per questo che ci sono trasmissioni come questa che cercano di riportare un po' di ordine in mezzo a tutta questa bolgia. Per sì. fortuna noi sulla nostra pagina Facebook abbiamo avuto tanti complimenti e manifestazioni insomma di affetto, e quindi forse qualcosa si sta aprendo, forse...
Noi sappiamo che voi ci seguite con piacere,
sì.
Noi siamo già contenti,
esatto.
Di farvi sorridere.
Ecco, quindi noi con i nostri ascoltatori non abbiamo nulla, anzi siamo tanto
felici.
Contenti e felici, anzi vi invitiamo anche a scriverci qualcosa di bello, mi raccomando. Intanto noi ci ascoltiamo Drops of Jupiter.
She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Tell me, did you fall from a shooting star, one without a permanent scar, and then you miss me while you
Radio Base. Break.
Da oltre 50 anni a Mantova e provincia, Bianchini è sinonimo di una carrozzeria di successo, in grado di offrire molti servizi di qualità. Su tutti il servizio leva bolli ed ammaccature, la riparazione o sostituzione di parabrezza e cristalli e la fornitura su richiesta di auto sostitutive. Carrozzeria Bianchini Renato, via Pisacane 8, Borgo Virgilio, Mantova. Telefono 0376 44 85 51. Dental Design, a Mantova, località Borgo Chiesa Nuova, via Imre Nagy 58. Prenota senza impegno una visita gratuita telefonando allo 0376 38 19 14. Medici preparati ed aggiornati sapranno offrirti le migliori cure secondo le tue esigenze. E a tutti gli over 60 riserviamo uno sconto particolare. Dental Design, la clinica del sorriso. A Mantova, località Borgo Chiesa Nuova, via Imre Nagy 58. Telefono 0376 38 19 14.
Sintonizzati su Radio Base e alza il volume.
Ciao, sono Elsa Riccadonna, la vostra bibliotecaria di fiducia. Se scegliere un libro è più difficile di un'arrampicata, se la letteratura giusta è un miraggio o se volete farvi conquistare da nuove proposte editoriali, ecco il programma che fa per voi. Vi aspetto il sabato alle ore 9:30 con tanti consigli di lettura, interviste agli scrittori e qualche curiosità. Non potete mancare e ricordatevi di alzare il volume.
Finalmente a Mantova, non solo maglia! Vendita abbigliamento, maglieria e borse in corso Vittorio Emanuele 118. Una vera novità! Tutte le collezioni di non solo maglia sono esclusivamente made in Italy e si distinguono per la morbidezza e l'accuratezza dei particolari, perché pensate e realizzate per rispondere alle aspettative di ogni donna. Non solo maglia, non è solo parole, ma fatti! In corso Vittorio Emanuele 118 a Mantova. Telefono 0376 19 64 038.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo in diretta con voi, sono le 17.23, abbiamo giusto scaldato i motori, il tempo di partire alla grande con questa nuova puntata di Fifth Avenue. Ancora pochi minuti di chiacchiere e libertà tra me e la nostra Wonder Woman Valeria Dal Core e poi avremo il nostro primo ospite molto atteso sia da noi che anche dai nostri ascoltatori, che è Matteo Bussola, quindi fra poco, mi raccomando,
sì,
state lì.
Notte in bianco e baci a colazione, è il suo libro edito da Einaudi e tra, sì, poco faremo con lui un viaggio nelle gioie della paternità e nella quotidianità con tre figlie femmine.
Tutte e tre femmine.
Tre femmine, una con la lingua più lunga dell'altra, sì, che lo mettono a dura prova. Sì, ma è la, sì, sua, sì, è una storia nel mucchio che viene fuori, che esce sicuramente. Dà anche un segno enorme di solidarietà nei confronti di tanti altri papà. Quindi rimanete all'ascolto perché possono saltare fuori così, sì, aneddoti in cui vi riconoscete.
Poi noi nella nostra family di Radio Base abbiamo anche dei giovani papà, quindi insomma, esatto, ci ascolteranno sicuramente con molto interesse.
Salutiamo Alessandro Moretti e un futuro un papà in potenza.
Sì, esatto.
Sta aspettando.
In attesa.
Che è Stefano Vitale. Bene, allora, la scorsa settimana abbiamo parlato del pasta day.
Sì, della pasta, delle forme della pasta che ci sono in tutta Italia, ma tutta buona. Però ci ha colpito questa notizia di una pasta particolare chiamata i fili di Dio.
Sì, è una pasta che nessuno sa imitare, perché la sapienza manuale di chi la riesce a fare è relegata in poche donne preziosissime che
sono le sacerdotesse di questo, sì, procedimento, che tra l'altro è la pasta più antica del mondo
e che provano anche a trasmetterla, ma se là dall'altra parte non si è capaci, non si è capaci.
No.
È che loro vogliono tenere il segreto, è che sono brave solo loro.
Io molto probabilmente mi sarei diventata una mummia a fare queste cose, mi sarei arrotolate nei fili di Dio, mi bollivano insieme, proprio, cioè,
proprio della serie,
a passare in piena.
Allora, si chiamano fili di Dio perché sono sottilissimi, lunghissimi,
sì,
e siamo a Nuoro,
siamo
in Sardegna, e Paola Abraini è una delle poche donne di questa famiglia capaci di creare questi figli di Dio. Dice anche, racconta anche, che da lei sono andati la Barilla e lo chef Jamie Oliver.
Ma ne fanno.
Cioè, la Barilla si è pure portata dentro un giapponese.
Sì, che ha detto meglio di questo, imitano tutto, sono bravissimi, invece no.
No, neanche lui. Si chiamano Filindeu, in sardo della Barbagia, la traduzione è Fili di Dio.
Sì, praticamente tutto è racchiuso in un piccolo cilindro di impasto fatto di semola di grano duro, acqua e salamoia. Noi anche se vediamo gli ingredienti sappiamo che non ce la farete, quindi state tranquilli. Dicevo che è la pasta più rara al mondo e sono neanche 10, quindi pochissime, le donne che sono in grado di farla. 4 di Nuoro, ovviamente della stessa famiglia. Da più di 200 anni si passano questa ricetta e questa maestria di madre in figlia. E nuore anche, perché bisogna... Sono a Nuoro! Sono a Nuoro!
Se le nuore di Nuoro
non lo sanno fare, non se lo tramandano.
E vabbè, e con questa... Comunque, dal Giappone, dall'Arabia e dalle Americhe sono andati a Nuoro. Aio! A cercare di imparare.
E non ce l'hanno fatta.
Non ce l'hanno fatta. Paola rivela la ricetta, che dice: semola di grano duro, acqua, salamoia e olio di gomito. E che, perché che è l'ultimo ingrediente?
È tutto un tira e stendi.
Esatto, finché questi fili diventano lunghissimi, sottilissimi, rimangono integri, meravigliosi, vengono adagiati su una tavola, lì si seccano e fanno queste meravigliose così, ecco, sottilissimi strati di pasta.
E soprattutto niente laboratorio, sono fatti rigorosamente in casa, sul tavolo appoggiati poi sul tavolo della cucina.
Ecco, racconta questa Paola Braini, che oggi ha 62 anni, che aveva 16 anni e era fidanzata di Antonio, che poi è diventato suo marito. Sua suocera Rosaria le voleva bene e le ha detto: guarda come si fa. Ha imparato subito e non ha mai smesso. Si prepara due volte l'anno il Filindeu, due volte l'anno per la festa grande di Nuoro, San Francesco di Lula, a ottobre, ma soprattutto a maggio, per la novena e il pellegrinaggio legato a riti e leggende, prima tra tutte quella sul santuario fatto costruire nell'Ottocento a 34 chilometri da Nuoro per grazia ricevuta. Quindi poi attorno a questo ci sono anche tanti rituali che sono legati anche alle credenze popolari,
tutta una storia anche di grande tradizione. Comunque abbiamo visto il video, che è quasi ipnotico, poi lo posteremo sulla pagina di Fifth Avenue, perché vale veramente la pena.
Ecco, le prime versioni di questa panza antichissima erano offerte ai pellegrini nel brodo di pecora, e non accettarlo, racconta questa donna, era una gravissima offesa. Quindi era anche, e cuoce in un minuto, è talmente sottile. Comunque andate, cercate Fili di Dio, vi salterà fuori un video meraviglioso. Bene, noi adesso ci dobbiamo fermare per una breve pausa, ancora un po' di musica, rimanete lì perché arriva tra poco Matteo Bussola.
A fra poco.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think so dumb, Lord, heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm
I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Radio Base Break.
Dental Design a Mantova, località Borgo Chiesa Nuova, via Imre Nagy 58. Prenota senza impegno una visita gratuita telefonando allo 0376 38 19 14. Medici preparati ed aggiornati sapranno offrirti le migliori cure secondo le tue esigenze. E a tutti gli over 60 riserviamo uno sconto particolare. Dental Design, la clinica del sorriso. A Mantova, località Borgo Chiesa Nuova, via Imre Nagy 58. Telefono 0376 38 19 14.
Latteria sociale Roberbella da 60 anni offre una produzione propria di latticini ed è presente ai mercati contadini di Mantova e provincia. Formaggio grana padano, caciotte aromatizzate prelibate al tartufo, caciotte affumicate, formaggi freschi, ricotta, crescenza, burro e salumi. Latteria sociale Roberbella, strada statale 249 sud. Vendita diretta nello spaccio aziendale, aperto dal lunedì al sabato. Telefono 0376 69 40 65.
Vuoi mangiare bene? Vieni da Valentina.
Ti accoglieremo in uno splendido palazzo di fine Ottocento, dove c'è posto per tutti, per una serata con la famiglia o con gli amici, per cene di lavoro o cerimonie.
Ti aspettano deliziosi antipasti, specialità di mare o di terra, oppure, se lo desideri, una deliziosa pizza preparata con farine speciali e cotta in forno a legna.
Ristorante Pizzeria Valentina, via Castelletto 63, Castelletto Borgo. Telefono 0376 30 21 31.
Ogni giorno un parere, da condividere o meno, ma pur sempre un parere. Pareri distorti, alle 9 e alle 19.30, su Radio Base ovviamente.
40 anni di informazione, intrattenimento e passione a Mantova. Radio Base, dal 1976, insieme a voi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
Quando un uomo non sa cosa preparare per cena e una vuole la cotoletta con doppia panatura, una le tagliatelle con ragù di salsiccia, una il riso coi piselli e i prosciuttini, una un finocchio tagliato sottile condito con olio e limone, sono quasi le 7 di sera e tu sei stravolto in casa e non hai nessuno di questi ingredienti, ci sono solo due modi per cavarsela con dignità: fingere la morte e la minestrina con le stelline. Benvenuto a Matteo Bussola sulle nostre frequenze e qui sulla nostra Fifth Avenue per parlare di com'è essere padri di tre magnifiche bambine che fanno tante domande e chiedono tante risposte. Benvenuto Matteo.
Benvenuto.
grazie per l'invito.
Ti abbiamo introdotto con uno dei tuoi post seguitissimi su Facebook, perché prima di aver scritto un libro tu sei uno dei più seguiti sul social network, è impazzo ovviamente, e i tuoi post sono meravigliosi, sono dei mini racconti che volendo potrebbero fare anch'essi un altro libro.
Matteo, com'è tramite Facebook affidare anche ai social questi spaccati di quotidianità che così fanno emergere forse la quotidianità di tanti papà che però non hanno lo stesso tuo estro narrativo probabilmente?
Ma io non lo so come sia, nel senso che io uso Facebook in questa maniera, cioè come fosse una specie di diario da sempre. Lo uso in questa maniera da circa 10 anni. Io diari ne ho sempre tenuti e continuare a farlo anche qui mi è sembrata la cosa più naturale. Tant'è che all'inizio quando scrivevo del mio lavoro o riflessioni sulle mie giornate, piccole cose che poi appartengono all'esperienza di quasi tutti, insomma. Ho cominciato a scrivere delle mie bambine quando sono arrivate, fino ad occupare sempre più spazio e fino ad occupare quasi tutto quello che c'è, oserei dire. Quindi in realtà non è che parlo in senso specifico delle mie bambine o della mia paternità, parlo
di quello che
diciamo, della mia vita, di quello che mi accade, certo. Di cui le bambine sono buona parte. Diciamo che la cosa divertente per me, anche utile, userei proprio questa parola, di farlo su Facebook, è che mi sono accorto dopo un pochino che lo facevo, che in realtà la cosa bella di scrivere lì è che descrivendo le tue esperienze, poi di fatto, riesci ad accedere anche a quelle degli altri, no?
Sì.
Perché c'è questa relazione che si costruisce nel momento in cui le persone vengono a commentarti le cose che hai scritto dicendoti ma anch'io in quella situazione lì ho fatto la stessa cosa oppure io mi sarei comportato in maniera differente, e quindi è questo il vero significato del termine condivisione. Per me è quella cosa lì, sì. Insomma, è una cosa che mi piace.
Assolutamente sì. Tu hai un passato da architetto, cioè rimani architetto nel senso che sì. Hai esercitato la professione, poi però c'è stato anche con l'arrivo della tua prima figlia un cambio di vita. La tua vita adesso è fatta di fumetti, non solo di bambine, perché tu lavori per Bonelli, editore, e contemporaneamente però hai capito che tutto questo scambio costante anche con le persone poteva diventare un libro, che è forse il modo migliore per far entrare i lettori nella tua quotidianità e anche più intimo, ancora di più di un social network. Com'è nato questo Notti in bianco e baci a colazione? Perché so che in realtà tu quando scrivi le cose che ti capitano, cioè quando hai iniziato a farlo non pensavi pubblicherò un libro un giorno, l'hai capito facendo che poi poteva essere un libro davvero questa vita e questi aneddoti potevano diventarlo, lo erano già.
Ma, sì, in realtà la cosa bizzarra è che non l'ho capito io. Cioè l'ha capito in Audi più che altro, perché io non mi sono mai immaginato, nemmeno non ho mai pensato mentre scrivevo queste cose che sarebbero potute diventare un libro, anche perché per me la loro utilità specifica accadeva già su Facebook, no? Era la sì. cosa che dicevamo prima, cioè sì. proprio il fatto di poter parlare con le persone, di poter condividere queste cose. È capitato che un giorno a suon di condivisioni un mio pezzo è finito sulla bacheca di una nota editor di Einaudi, stile libero, che si chiama Rosella Postorino, sì. la quale è capitata sulla mia bacheca, è andata a leggersi a ritroso anche le altre cose e mi ha telefonato per propormi di trarre un libro da queste narrazioni, insomma, ed è quello che abbiamo fatto, ma è una cosa che è avvenuta con mia enorme sorpresa, diciamo.
Ecco, com'è stato fare un libro? Perché un conto è narrare per post, che hanno una lunghezza più o meno definita, anche se variabile, però non sono post lunghissimi, mentre un libro ha dei tempi narrativi diversi e una costruzione diversa. Com'è stato scrivere sulla lunghezza?
Ma in realtà il mio libro è prevalentemente, diciamo, una raccolta di quegli stessi post che io pubblicavo su Facebook, quindi non è che anche qui io non è che ho scritto un libro, in realtà diciamo che è uno dei pochi casi credo di libro scritto di saputo dell'autore, perché io lo stavo già scrivendo senza saperlo mentre scrivevo su Facebook. La parte difficile è stata più che altro la seguente, cioè che essendo una raccolta di scritti che si sono accumulati nel corso degli anni, quando io ho inviato il primo file a Einaudi era un file di 800 pagine, e asciugarlo e farlo diventare 170 è stato un bagno
durissimo
di sangue, perché io ero affezionato per una ragione o per l'altra a ognuno di quei pezzi, e quindi è stato lì che ho imparato che la cosa più difficile del fare un libro, insomma, quantomeno di quest'unico che ho fatto, la cosa, l'esperienza che ho portato via, è che spesso ti trovi a dover scegliere non tanto fra una cosa bella e una cosa meno bella, diciamo, ma a volte devi proprio scegliere fra due pezzi o due cose che funzionano allo stesso modo, e devi prendere una decisione puramente arbitraria, no? E questo è difficile, perché certo, rinunci sempre a un pezzettino di te a favore di un'altra cosa. È stato un lavoro molto doloroso per certi versi, ma necessario, e alla fine, insomma, sono comunque soddisfatto del risultato, ecco.
Bene, ascolta, tornando indietro proprio alla questione della condivisione, al racconto con gli altri, allo scambio anche, cioè alla raccolta tua di racconti di altri tramite i social, senti che in qualche modo il tuo dar voce alla una quotidianità assolutamente semplice ma anche molto tenera, ironica, l'ironia ce la metti tu, cioè naturalmente, perché poi arrivano fuori delle battute talmente spontanee anche delle tue bambine che, insomma, meritano un momento di gloria assolutamente, e strappano sorrisi. Credi di poter diventare anche in qualche modo, passami il termine, un punto di riferimento che in qualche modo tranquillizza e dà anche di solidarietà verso altri papà che si ritrovano in questo meraviglioso ma difficile mestiere anche di cercare di educare i propri figli?
Sì, ma infatti io poi, sai, da me, devo dire, mi ha un po' impressionato questa cosa di essere stato dipinto in qualche modo come una specie di papà particolare, speciale, solo per il fatto che mi occupo al 50% con la mia compagna e le mie figlie, cioè solo perché faccio il papà. Certo. E tant'è che all'inizio, negli articoli che uscivano sul libro, le prime recensioni, eccetera, io venivo definito un mammo. Che la trovo una specie di discriminazione disgustosa, no? Perché poi è come se l'unico modo per noi uomini di accedere a questa zona sensibile, no? o all'accudimento dei figli fosse
sembrare mamme
in donne, esatto. Ecco. Ed è una cosa che trovo intollerabile, insomma, tanto più che poi io nella vita di tutti i giorni, quando al mattino accompagno le mie figlie all'asilo, vedo pieno di papà che fanno la stessa cosa, sì, e che si prendono il tempo. Quindi secondo me c'è un mutamento in atto rispetto anche proprio alla figura del padre, quantomeno rispetto a quella dei nostri genitori, no?
Certo.
L'unica differenza, l'unica particolarità che mi riconosco è forse quella che io ne scrivo, ecco, ma non faccio niente di speciale, ecco. Questo.
Però c'è da dire che in effetti tu, credo che anche il lavoro che hai scelto poi di intraprendere, quello del fumetto, del disegno, dell'osservazione del mondo, di questa capacità narrativa, abbia dentro una sensibilità che un po' per DNA, un po' per tipo di educazione stai riuscendo a trasmettere anche alle tue figlie, perché certe risposte, insomma, ci sono tanti magari bambini che non sappiamo che le dicono, ma le dicono, perché non le conosciamo, perché i genitori non hanno la stessa potenza magari sui social di essere condivisi, di essere così letti, però in effetti spiazzano, i bambini spiazzano sempre, ma danno delle risposte queste tre bambine, queste tre, ecco, ricordaci le loro età, perché io e Elsa abbiamo due scuole di pensione, non mi ricordo più le età delle tre,
allora,
protagoniste
nel libro hanno 2, 4 e 8 anni,
okay,
che si riferisce a un anno di vita che l'anno scorso, adesso ne hanno 3, 5 9.
3, 5,
quindi
9.
Io dico sempre che ci ho di tre misure, no? La small, la medium e la large.
Sì, effettivamente un po' sì.
Questa cosa dell'attenzione, in realtà, vedi, sì, è vero che io la trasmetto a loro, ma anche loro la trasmettono a me,
sì.
E questa è la cosa bella, cioè il fatto che poi, diventando padre, io ho scoperto proprio questa cosa che non c'è un'altra maniera di stare nel mondo se non quella di stare lì, no? I bambini hanno questa cosa straordinaria che ti comunicano fin dal primo giorno in cui arrivano nella tua vita come un missile, che non puoi, cioè è uno spettacolo che accade tutti i giorni davanti a te, no? Nel libro io scrivo: tua figlia avrà 2 anni una volta sola, 5 anni una volta sola, 8 anni una volta sola. È proprio questa consapevolezza che irrompe nella tua vita di adulto, no? Che se tu, una volta che ti sei perso quella roba lì, e te la sei persa per sempre, e quindi anche questo scrivere, questo mettere in atto queste narrazioni, forse è una specie di goffo tentativo di fermare un pochino il tempo, no? È come se io scattassi tante piccole fotografie alla fine, solo che lo faccio con le parole, perché il mio lavoro anche con i fumetti alla fine è raccontare storie.
Certo.
E con i disegni lo faccio, nei fumetti lo faccio con i disegni e su Facebook lo faccio con le parole, ma affronto le cose con lo stesso tipo di attitudine.
Ma immagino anche di lasciare qualcosa a loro, quando saranno grandi si certo. ritroveranno, perché molte cose magari le perderanno, non se le ricorderanno loro stesse, quindi è un po' anche così una cosa per loro, un ritornare indietro, un ricordo di quando erano piccole.
Anche un diario della loro crescita,
sì?
In qualche modo.
Sì, ma infatti vi confesso che questa è stata una delle ragioni per le quali ho accettato di fare il libro, nel senso che mi pare, oltre naturalmente... No, non voglio fare l'ipocrita al discorso economico, certo. e a tutto quanto, certamente, ma questa idea di avere un libriccino, cioè, perché poi le cose su Facebook sono volatili, no? Nonostante mm-hmm. tutto, invece l'idea di avere questa raccolta in un libro che un giorno loro potranno consultare mi pareva davvero carina,
sì.
insomma.
Assolutamente sì. E per chiudere un'ultima domanda, questa è stata anche l'occasione, tramite le interviste ovviamente che stai lasciando sul libro, approfondimenti, anche di parlare della tua scelta professionale, che è magari la scelta di tantissimi tra i 30 e i 40 anni che si ritrovano a fare, insomma, a guardarsi attorno e dire ok, una famiglia, devo fare delle scelte che siano un po' un compromesso tra la stabilità e in realtà anche seguire però quella che è la mia natura, che magari può portarmi ad una serenità che un altro lavoro non mi darebbe. In realtà tu eri appassionato al lavoro di architetto, parli anche di piazze e biblioteche a cui hai partecipato a livello di ideazione e di progettazione, che ti hanno appagato molto. Poi però la dura realtà anche della crisi di questo paese ti ha portato a riscoprire questa parte invece del fumetto, che sembra in realtà di tornare indietro più all'infanzia che appunto ad un avanzamento. In realtà per te è stato molto importante questo passaggio.
Sì, lo è stato, perché poi anche io ero uno di quelli col posto fisso, no? Così detto, lavoravo in ufficio tecnico in comune e progettavo proprio per il pubblico, per la pubblica amministrazione. Era un lavoro che mi piaceva molto, perché in realtà anche quello era un modo per raccontare storie, sì. per me. E a un certo punto non mi è stato più possibile farlo, perché hanno tagliato i fondi alle amministrazioni pubbliche 10 anni fa, siamo rimasti col bilancio tagliato del 90% e non si poteva più fare niente. E io diventavo matto. Perché stare lì, e quindi tra l'altro è stato secondo me non una coincidenza il fatto che io abbia scelto di licenziarmi e di tentare la via del fare i fumetti, che era da sempre il mio sogno, proprio quando la mia compagna è rimasta incinta della nostra prima bambina. È come se quella cosa lì, anziché spaventarmi, mi avesse dato tutto il coraggio che non avevo forse mai avuto, ed è stata una molla che ho usato poi, perché non potevo permettermi di fallire.
Certo.
Cioè, non ero più responsabile solo per me stesso. Credo che anche questo tipo di cosa mi abbia aiutato a
cioè non era solo un tentativo che si possono fare a 20 anni, insomma, i tentativi, era una consapevolezza del dire mi piace ma lo devo fare bene per riuscire.
No, sì, perché? Ma anche perché secondo me l'unico modo di fare delle scelte, come dire, decisive è proprio quello di tagliarsi tutti i ponti, cioè di non darsi alternativa, come dire, ecco. Questo secondo, almeno per me è stato così, e poi non lo suggerirei come pratica di vita, però come ha funzionato
molto bene, dobbiamo dire. Quindi noi ti ringraziamo tanto, Matteo, per essere stato ai nostri microfoni, però ti chiediamo una cosa speciale, di dare 3 bacini da Fifth Avenue a Ginevra, Virginia, Melania, che insomma arrivano virtuali, ma tu glieli darai veri, perché insomma ci teniamo particolarmente
e continueremo a seguirvi, perché insomma nella crescita vogliamo vedere quali altre domande ti fanno, insomma, e quanto ti mettono in difficoltà.
Va bene. Beh, guarda, se mi permettete,
sì, certo.
In chiusura, di solamente di dire una cosa, perché voi siete una radio di Mantova,
sì,
no?
Sì.
Ecco, io ho un incontro,
sì,
proprio
a Marmirolo,
esattamente, che è mercoledì 9 novembre alle ore 18, proprio presso la biblioteca comunale.
Bravo, ci hai anticipato, l'avremmo detto noi, ma assolutamente sì, hai fatto bene. Sappiamo che sarai qua, ma purtroppo quando io e Elsa abbiamo guardato il calendario abbiamo detto cavolo, saremo in diretta in quel momento, allora mi ha detto anticipiamo e sentiamolo al telefono.
Così diamo anche il lancio a tutti i mantovani che hanno ascoltato e ti incontreranno di persona il 9.
A Marmirolo, esatto.
Un'intervista in diretta durante la presentazione non sarebbe
potevamo metterti alla prova, in effetti. Grazie mille,
grazie
Matteo.
Grazie molto. Grazie. A presto, grazie.
Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me, che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me. Una di me. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero e questa sono. Che si perde, ma dà un abbraccio alla vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi sapere. Cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
Radio Base Break.
Ristorante Pizzeria Danara, la sicurezza di trascorrere momenti ricchi di piacevoli sensazioni in un ambiente comodo ed accogliente, con simpatico angolo giochi per bimbi.
Ristorante Danara, il piacere di immergersi nei profumi della cucina fatta di un menù ricco di interessanti proposte a base di pesce e di carne, con ricette tradizionali, nazionali e internazionali.
Pizzeria Danara, la soddisfazione di gustare un'ottima pizza ad alta digeribilità nei gusti che più desideri.
Ristorante Pizzeria Danara, Viale Partigiani 2, Bancole di Porto Mantovano. Telefono 0376 390239.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre, al primo piano della farmacia, saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese, in zona Valdaro a Mantova.
Questa mattina sei uscito presto? Oppure ti sei svegliato più tardi del solito? Non è un problema.
io ti aspetto comunque, tutti i giorni, quando e dove vuoi. Radio Base Rassegna Stampa la trovi online, radiobase.eu. Mantova è qui.
Radio Base Rassegna Stampa è offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova.
Radio Base a Mantova 103.2.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. Farmaciapaini.it.
E siamo ancora in diretta con voi negli ultimi minuti della nostra prima ora, appunto, di diretta. Già abbiamo raccontato delle belle cose, delle belle storie. Abbiamo appena salutato Matteo Bussola, che vi ricordiamo sarà presso la biblioteca di Marmirolo mercoledì prossimo, mercoledì 9 novembre. Se avrete voglia di incontrarlo, incuriositi dalla nostra chiacchierata, lo potrete fare e ci sarà un incontro, appunto, frontale. Sicuramente ci saranno i libri a disposizione, potrete anche fare il firmacopie, insomma, è sempre una buona occasione. Soprattutto andare in una biblioteca vi fa bene, accumulate i punti.
Fa bene alla salute entrare nelle biblioteche, sì. Ogni tanto, se non sapete cosa fare, entrate in una biblioteca.
Sì, entrate, insomma,
nelle librerie e nelle biblioteche.
Non rubate i libri, mi raccomando. Ecco, fate la tessera, prendeteli a prestito. Eccoci.
Parola di bibliotecaria, punto.
Sì, anche perché non scade, non dovete pagare nulla.
La gente ruba i libri?
Sì. Ah. La gente strappa anche le pagine dei
Parliamo
libri.
Parliamo di questa piaga della gente che fa le cose.
Io ho
che
avuto,
danneggia.
Cioè, noi bibliotecari abbiamo una classifica dei crimini peggiori. No, ma non sto scherzando, sono dei crimini veri. Il più molesto, ma risolvibile, è il sottolineatore compulsivo.
Risolvibile in che modo?
In che modo la bibliotecaria lo guarda, cioè controlla il libro prima di darlo a prestito, lo controlli e vedi se è sottolineato oppure no, visto che noi abbiamo una memoria d'elefante. Quando il sottolineatore compulsivo torna col libro tutto sottolineato
e dice no, non sono stato io,
la bibliotecaria ha sempre una gomma di scorta, o il bibliotecario, ma è vero, e dice prego si accomodi, adesso lei lo cancella.
E la gente sta lì e cancella.
Eh sì, perché
altrimenti lo paghi.
Lo sguardo è, insomma,
l'alternativa è pagare il libro.
Sì, non possiamo prendere soldi, esatto. Devono riportare la copia nuova. Ah, okay. Se dovesse essere un fuori catalogo, a loro scelta possono portare un libro purché sia nuovo. Non ci possono dare soldi.
Quindi
non
c'è, deve esserci
soldi.
Uno scambio con un altro libro.
Poi c'è colui o colei che sul saggio, con il capitoletto che interessa l'esame, perché sono sempre studenti, strappano o tagliano.
Ah, proprio così, con grande nonchalance.
Sì, io ho proprio trovato dei tagli fatti ad arte.
Carini, però.
Vero? Sì,
è arte pura.
È arte pura.
Comunque voi li sgamate, come si dice.
Sì, poi loro negano, perché dicono era già così. Certo. Il famoso era già così.
Ti sembra la faccia di una che sa che stai negando?
E dopo ci sono tutti quelli del prestito in ritardo di anni.
Anni.
Io ho avuto un prestito in ritardo di 1354 giorni.
No,
io questa la voglio raccontare. Racconta. Perché era un DVD e il prestito dei DVD è 10 giorni. Allora, questa ragazzina prende il DVD, lettere, solleciti, messaggi, telefonate, niente. Mi informo in comune, mi dicono che ha cambiato la residenza. Io oltre non mi posso spingere, ovviamente.
Pignoramento
della legalità. Lei dopo 3 anni torna.
3 anni.
Sì, e mi dice: posso consultare internet? Sì, certo, solo quando mi avrai restituito il DVD. Perché i bibliotecari hanno un cuore, ma anche la scatola nera.
Ecco,
lo dico,
no,
prima.
Stavo dicendo.
Infatti la sua faccia è stata...
Quindi entrate in biblioteca, ma attenzione, perché il bibliotecario vi vede.
Sì,
e
vi
sa.
Vede, vi vede e sa.
E sa.
Vi vuole bene, ma fino a un certo punto.
E con questa adesso vi raccontiamo altre cose, ma in realtà ci siamo dilungate, siamo entrate nel meraviglioso mondo della biblioteca e adesso sta per scattare l'ora X, quindi
sì, stiamo facendo il conto alla rovescia perché arrivino le 18, di modo che possiamo dirvi sono le 18, infatti sono le 18 e diamo la linea al GR.